Il Sole 24 Ore. Netanyahu dice: no a cessate il fuoco, è il momento della guerra. Che terribile questo.
Che orribile. Guarda cosa gli ostaggi israeliani imprigionati, cosa dicono, contro Netanyahu.
Ostaggi ebrei?
Sì, sull'Ansa, il giornale.
Ostaggi contro Netanyahu in video diffuso da Hamas. Paghiamo il tuo fallimento.
Paghiamo il tuo fallimento. La stampa.
Quella rabbia disperata e solitaria contro chi non è venuto a salvarti. Wow.
Hai capito? Gesù è Salvatore, no? Non aspettate salvezze. Fratelli che vivete sulle spalle dello Stato con la pensione, il reddito di cittadinanza o non so cos'è, riuscite a racimolare da Giulio Cesare. Non confidate in queste cose qui. Trovatevi una maniera, ci sono sorelle, fratelli che fanno le badanti, che trovano un lavoro, che puliscono vetri, contano gli uccelli sugli alberi, trovano, usano la fantasia, perché un giorno lo Stato vi tradirà. Preparatevi una coltellata dietro. È scritto la sorella Piera, è ancora alle Canarie, Piera.
Sì.
Si è detto così che vive con la pensione. Ma sì, ho capito, ma posso finire
Te
la
lo posso
frase?
leggere, sì. Ok.
No, ma è lunga. Fammi dire solo queste due parole.
Sì, va bene.
C'è Angela che mi fa segni, stai correndo avanti.
E te lo leggo.
Ma ascolta, ma solo un punto voglio fare.
Va bene.
Perché poi me lo dimentico. Allora Piera mi dice, c'è scritto, dice, qui vivo dalla pensione, però lo Stato ladrone mi toglie il 50%. Perché siccome non hanno abbastanza champagne da bere, devono prendere dai pensionati. Cioè non contate sullo Stato. Quindi qui c'è quegli ostaggi e Netanyahu pensa alla sua politica, dobbiamo eliminare Hamas. Ma mandagli un SMS, mandagli un messaggio a Netanyahu, diglielo. Ha detto a frate Giuseppe che non eliminerai niente, perché distrutto una massa arriveranno gli Hezbollah. E se distruggi gli Hezbollah arriveranno gli iraniani. Andrà avanti così fino ad Armageddon, caro Netanyahu. Ti conviene metterti in ginocchio davanti al Messia che avete respinto, PS, si chiama Gesù, e semplicemente seguite l'esempio della prima chiesa cristiana che ricambiava il male col bene, così vinsero. Ti do una scrittura, Salmo 120, va bene? È la risposta a Netanyahu che disse: no al cessate il fuoco, è il momento della guerra. Ah sì? Allora, verso 5 devi andare al 7.
Salmi 125. Misero me che soggiorno in Mesec e abito fra le tende di Kedar.
Cioè oggi traduci il mondo senza Dio, Mesec e Kedar. Il mondo oggi si può dire il mondo senza Dio.
L'anima mia troppo a lungo ha dimorato con chi odia la pace.
Io sono per la pace, ma? Hai
Ma quando parlo, essi sono per la guerra.
capito?
Salmi 125 a 7.
Quindi tutti gli uomini di Dio, ho ascoltato un uomo di Dio ad alta televisione, si chiama Montanari, si chiama. Che uomo di Dio? Ho ascoltato un discorso suo. Montanari come? Vabbè, te lo dirò. E lui è per la pace, però tutti lo ignorano. E lui praticamente dice questo, dice facciamo la pace, cessiamo il fuoco. E tutti lo odiano, lo trattano male, pace, pace, quale pace? Se fai la pace sei dalla parte di Hamas. No, voglio fare la pace, non mi interessa se sono dalla parte di Hamas, di Putin o dell'America, voglio la pace. E così parla il diavolo. Se vuoi la pace, dalle vittorie ad Hamas. Il modo per avere la pace ci vuole la guerra. Vuoi sapere come parla il diavolo? Parla così. Israele adesso ha un governo di unità nazionale, quindi anche le sinistre dell'opposizione fanno parte del governo di Netanyahu, che è lui di destra. E anche i militari sono tutti d'accordo e stanno operando in unità di governo in Israele. E allora tutti i politici sono responsabili di quello che succede. Ce ne sono alcuni non, che non sono d'accordo, però non sono nel governo. Hanno fatto un governo destra e sinistra, una mucchiata, capito?
Cosa vogliono? Hanno già fatto vendetta in pieno. Non serve più, da 3 settimane che stanno bombardando Gaza.
Cosa vogliono? E che loro credano nella loro zucca carnale, che eliminando Hamas, con l'America che tiene l'Iran sotto controllo, dicono loro che non ci riuscirà, e loro dicono, e allora avremo paradiso sulla terra, eliminato Hamas, poi eliminiamo Hezbollah, eliminiamo l'Iran, va bene? E hanno fatto i conti senza l'oste. E cosa faranno la Russia, la Cina? Niente, sono lì a... Ci saranno guerra sopra guerra sopra guerra, perché mica la Russia e la Cina possono permettersi che l'America prenda controllo del Medio Oriente completamente. E no, perché poi arriveranno a Mosca, a Pechino, e lui dice, alt, se tu tocchi l'Iran, questo lo dico io, non l'hanno detto loro, ma lo dico io, se tocchi l'Iran, noi ti facciamo la guerra. Così come la Russia ha toccato l'Ucraina, è arrivata l'America, tu tocchi l'Iran, arriveranno la Cina e la Russia, perché loro sanno che dopo sono loro di turno. Capito?
E gli ostaggi non contano niente?
Ma guarda, quello col mio piccolo cannocchiale di osservazione, quello che vedo, diciamo, dalla mia caverna, ogni tanto riesco a vedere le stelle, puntare il binocolo nella valle delle lacrime di questo mondo, vedo che tutti i capi di Israele stanno mettendo il loro idolo della guerra, l'altare di Marte. Le vite dei loro stessi ostaggi sono sull'altare, disposti a sacrificarli, lasciali pure che Hamas le uccida, pur di distruggere Hamas. E allora anche distruggere le aspirazioni dei palestinesi che vogliono l'indipendenza, cose che vogliono tutti, no? Allora, adesso molti mi scriveranno, qualcuno mi scriverà, ma io, cos'è che sto dicendo? Che i palestinesi Hamas non hanno colpe? Non sto dicendo questo. Padre Giuseppe, si è diventato hamassiano? Non sono diventato hamassiano, e neanche marziano, no. Sto dicendo che il modo di fare di Israele non è il classico modo di chi vuole liberare ostaggi, per niente. La sfacciata Israele non sta neanche facendo finta, neanche arrossisce. Israele è disposto a sacrificarli. E questo mi conferma che tutto quello che succede è uno schema pianificato, come ho detto, una Pearl Harbor. Era un piano. Israele sapeva in anticipo di anni quello che Hamas pianificava e glielo ha permesso di fare, un po' come a Pearl Harbor, no? Sia da cogliere la palla al volo dalla perfetta scusa e quindi rilanciare per poter fare la sua vendetta, la sua rappresaglia infinita, cosa che non sarebbe stato possibile senza avere una provocazione di Hamas. Israele sapeva che venivano questi orrori, li poteva fermare. Dice no, alt, abbiamo bisogno per vincere l'opinione pubblica mondiale. Invece è diventato peggio di prima. Adesso l'opinione pubblica mondiale si sta sollevando dopo anni di ingiustizie contro i palestinesi. Sì, ma anche loro violentano donne, d'accordo. In una guerra lo fanno quasi tutti. Ma loro uccidono bambini? Sì, però loro avranno ucciso non so quanti bambini, 100, 200, non lo so. Israele ne ha ucciso 4-5 mila.
Però comunque è stato Hamas che ha iniziato questo conflitto attuale. Anche se Israele sapeva, poteva fermarlo, e Hamas ha iniziato tutto. Quindi sono colpevoli.
Insomma, dipende dal punto di vista. Per Hamas, Israele è arrivata lì nel 1948 e gli ha rubato la terra.
Ma non devi bombardarli.
No, ma però capire un pochettino come ciascuno ragiona. Islamici non accetteranno mai questa storia, perché quella è la loro terra, dicono loro. Israele dice no, a noi ce l'ha dato il Dio di Abramo, dicono Israele. E loro come sono d'accordo con questi qua? Ma non importa chi vince la guerra, perché la guerra non puoi bombardare una ideologia, una religione, non si può. Va bene? E guarda, Adesso c'è il rischio di allargare la guerra nel mondo, perché Israele ha messo sull'altare gli ostaggi che muoiono. Non dicono mezza parola sugli ostaggi Israele. Hanno capito che sono pronti a pagare il prezzo, che loro gli interessa, è la vita dei cittadini. Personalmente, come ho detto più volte, da poco che si capisco, non è che voglio pretendere infallibilità delle papali. Io credo che le grandi guerre mondiali verranno sicuramente, sono anche profetizzate per il Medio Oriente, per l'Europa, particolarmente nei luoghi che la prostituta America ha contaminato con le sue porcherie, no? Le sue basi NATO atomiche. E tristemente io credo che l'Italia sarà una delle nazioni maggiormente più coinvolte nelle guerre che verranno.
Perché credi che l'Italia sarà maggiormente coinvolta?
Vedi la sua posizione strategica riguardo al Medio Oriente.
Ah.
Capito?
Quindi sarà coinvolta più della Germania, la Francia, altre nazioni?
E non lo sai, la Germania non lo so, perché lì c'è 100 basi americane. Cioè tra l'Italia e la Germania se la battono, Perché l'Italia controlla il Medio Oriente, cioè le basi americane, e la Germania controlla la Russia. Mm-hmm. Queste sono le due nazioni più... Mm-hmm. Dove io credo che ci saranno guerre atomiche in Europa, e credo che l'Italia è una delle principalissime, perché è troppo strategica l'Italia. Infatti il diavolo ha preparato in Italia il governo adatto, no? Un governo che non vale niente, un governo che va dove tu soffi, capito? Qualunque governo hanno, adesso c'era una di destra, Meloni pro-fascista, invece niente, è arrivato Biden e Meloni lì che gli baciava i piedi, Biden gli carezzava la mano come alla fidanzatina.
Oh gosh.
Adesso sono arrivati due comici dalla Russia che hanno telefonato alla Meloni e l'hanno presa in giro, no? Ha detto: siamo rappresentanti della nazione africana. Hai sentito la storia?
No,
che te la racconto io.
No.
Due comici russi hanno telefonato alla Meloni dicendo: siamo rappresentanti africani dell'associazione bla bla. E Meloni ha fatto un discorso con loro di 13 minuti.
Ah.
E allora loro gli ha fatto delle domande, virgolette, africane, ma invece erano comici russi che sono specializzati a prendere in giro i politici.
Ah,
e gli hanno chiesto: ma la guerra in Ucraina come va? Sembra un pochettino troppo bene. E Meloni ha detto delle cose che ufficialmente gli ipocriti europei non avevano ancora rivelato. L'ipocrita America non l'aveva rivelata. Ha dato delle rivelazioni Meloni. Sai, le donne non è che sono grandi politiche. Dover prendere scudo al marito, cucinare, fare bacon and egg, lasagne.
Io sono d'accordo, amen.
Ci sono donne speciali come la Thatcher. Ci sono donne eccezionali, ma sono rare però. Mm-hmm. Che la donna, il suo talento è essere bella, simpatica, far felice il marito, prendersi cura dei figli, di solito sì.
Quello è il talento della donna.
Sì, ma per questo che devono mettere delle leggi in Italia, in Europa, delle leggi per assicurarsi che ci siano almeno tot numero di donne al governo. Mm. Sì, ma no, non li votano, e allora mettiamo una legge che sono obbligati a votarle. Perché noi siamo femministe, e va bene. Infatti vedi che la politica in Europa non conta niente, perché sono donne dappertutto. Ma la donna non è... Anche in Ucraina sono morti da 500.000 a 1.000.000 di ucraini, e tutti uomini sono. Non ci sono le donne in prima linea.
Of course.
Guarda, hanno intervistato una donna capitano dell'esercito israeliano, che ti ho detto già una volta. E ho sentito questa intervista e gli hanno chiesto, l'intervistatrice gli ha chiesto a questa ufficiale israeliana, gli ha detto: ma dice, bellissimo che l'esercito israeliano ha così tante donne. E lei dice sì. Dice: ah, che bene, siete un esempio per il mondo. E questa la guardava, dice: guardi, gli ha detto questa capitana, guardi che non è lo stesso. Dice: quando tu devi camminare sulle montagne con 30 kg di armamenti sulle spalle e devi camminare per 50 km, non è lo stesso. E cioè combattimento corpo a corpo non è lo stesso. Cioè un uomo armato di baionetta, una donna di baionetta, non è lo stesso. Cioè è un po' come dire, vai a fare le Olimpiadi, uomini e donne mischiate, le donne non vengono mai, no?
Non è lo stesso.
Non è lo stesso, non vincerà una su 20.
Sì.
Cioè, una volta ci sono delle eccezioni, che una donna ha più muscoli di un uomo. Poi adesso anche le donne fanno sollevamento pesi, culturismo, fanno crescere i muscoli come uomini. Sono le donne più orribili che esistano.
Anche io credo
questo.
Sono
brutte come la notte. Io gloria a Dio che mia moglie non assomiglia a quelle lì, guarda. Se no, per dargli un abbraccio devo mettere l'appuntamento sul calendario per l'anno prossimo. E chi vuole abbracciare una moglie che ti stritola? La moglie deve essere così com'è. Le donne sono la cosa più bella che Dio ha creato. Non c'è niente di più bello di una donna, niente, è un dono. Gli uomini, fratelli, è inutile che tentiamo, qui non ci riusciremo mai a eguagliare la bellezza femminile. Hai voglia, guarda, se tu metti un cappellino femminile sulla testa di una giraffa, è sempre una giraffa.
Eh sì, sempre una giraffa.
Non c'è niente da fare. Se tu gli metti il rossetto su un orangotango o su una scimpanzé, sempre scimmia rimane.
E così è.
La donna è superiore in tantissimi diciamo, punti di vista, e specialmente adesso che in Cristo Gesù non c'è né maschio né femmina, siamo tutti, diciamo, siamo uno. La donna non c'è più la storia del Vecchio Testamento, che la donna sotto maledizione per via di Eva. È finita. Cristo ha pagato anche quella maledizione femminile.
Ma quello a livello
non c'è
spirituale.
Bisogno di prendere gli ormoni, che la donna deve essere come l'uomo, e allora l'uomo c'ha il barbone, anche la donna, allora ormoni, così che se io vedessi una donna così a letto con me di notte mi spaventerei. Chi è questa qua? E chi è questo qui? Grazie a Dio per Deborah.
Amen.
Va bene? Quindi donne, non cercate di essere uomini, perché guarda, perdete la vostra superiorità femminile. E uomini, non cercate di fare le donne. Qui servono uomini con la spina dorsale, non come oggi li vedi tutti. Allora, vedi questi uomini politici. Buongiorno, come va? E no, non sono più virili uomini. Capito? Ci siamo capiti. In inglese si dice uno spago invece di spina dorsale, acqua nelle vene. Angela, per cortesia.
Amen. Io sono d'accordo con te.
Prima che mi metto nei guai, che hai capito quel gruppo, eccetera, eccetera, BCD.
No, ma devi essere scritturale, non importa quale gruppo dice cosa dice, non importa. Ed è vero che la donna è uguale all'uomo in Cristo, però quello a livello spirituale. Cioè, una donna può essere ugualmente spirituale come l'uomo o anche di più, ma fisicamente non è la stessa cosa.
Meno male.
Anche Paolo in Efesina ha detto che il marito è capofamiglia, non la donna. Quindi fisicamente la donna sempre è rimasta un aiuto per l'uomo. Non è la guida dell'uomo, un aiuto per l'uomo.
Però ci sono delle donne che sono capofamiglia.
Perché?
Perché hanno talenti, come Deborah nella Bibbia. Era la profetessa di Israele.
Ah, okay, sì.
Ci sono donne che... Ci sono delle eccezioni, insomma.
Ma quello perché è una guida spirituale.
Eh?
È una guida spirituale.
La guida spirituale. Non è che sono eccezioni. Aspetta, fammi cambiare la terminologia. Cioè, se una donna, per esempio, c'ha il dono di profeta, una profetessa,
sì.
Non è che il marito probabilmente non lo è. Che Dio non mette insieme due fotocopie.
Sì, ma quello io la vedo come una guida spirituale, perché lei è più vicina al Signore, magari il marito non è così spirituale, ma fisicamente nelle cose pratiche la donna sempre deve essere sottomessa al marito e avere quella umiltà di rispettare il marito, anche se lei è più spirituale.
Beh, ha detto Dio, no? Che la donna è sottomessa all'uomo. E poi anche nel Nuovo Testamento, Efesini 5, parla della donna... La donna è sottomessa al marito, ci deve essere un capo e una coda, insomma, ecco. Però la sottomissione in amore non c'è, non è come dicono i satanisti, col bastone, la frusta in mano, questo, quelli sono imbecillità degli imbecilli con la patente. Mm-hmm. Quale marito di Dio cristiano vuole dare la moglie con la frusta? Imbecilli! A chi parlo? Non si dice, se no si lamentano. Va bene, io predico agli uccelli, alle stelle, che siamo in regime di censura, ragazzi.
Allora, posso tornare a una cosa che hai detto prima? Hai detto che l'Italia sarà una delle nazioni maggiormente coinvolte nelle guerre in Europa. Hai detto che è per la sua posizione strategica al mare? O per cosa?
Beh, circondata da una penisola, è nel centro strategico del Mediterraneo, da dove Roma controllava il mondo, quindi tutte le coste africane, la Dalmazia, l'Illiria, cioè ex Jugoslavia, eccetera. Cioè, l'Italia è posizione strategica, cioè la presenza americana in Italia è tantissima e massiccia. Ci sono 140 basi americane NATO, che poi sono tutte meme. La NATO non conta niente.
140 in Italia o in Europa?
In Italia.
Solo in Italia?
Io ho controllato.
Tante? Perché tante?
Perché te lo sto dicendo, è che l'Italia, è possibilmente anche di più della Germania, perché io sapevo 100 in Germania circa. Quindi...
Perché hanno ricevuto tante basi?
Ultimamente l'hanno molto potenziato perché la Russia è scesa di pericolosità dal punto di vista americano e hanno potenziato le basi italiane. E le notizie dicono 140 basi, adesso leggiamo, NATO, e 20 di queste sono segrete, nessuno sa. Quindi possono essere vicino a te. Guarda, ecco qui alcune notizie. Su questo, guarda il Gazzettino, guarda un giornale sulle basi NATO.
Il Gazzettino? Sì.
Vai, leggi.
Il Gazzettino, basi NATO, l'Italia ne ha 120 più una ventina segrete. Dove sono e cosa fanno? Le tre in Veneto e Friuli.
Friuli, Venezia, Giulia. Ecco, poi c'è un altro articolo... il giornale. Cos'è che dice il giornale?
Dove si trovano gli ordigni nucleari in Italia?
Gli ordigni nucleari in Italia. Questo giornale ti dà tutta la lista. Io non ho tempo di leggere tutti gli articoli, questo premesso mi soffermo ai titoli, ma guarda, c'è poco da aggiungere. Quindi ci sono 20 basi atomiche NATO nascoste, segrete. Perché è segrete? Perché sono piene di atomiche, no? Che lo sanno che la Russia sono le prime che fa saltare. Allora segrete. Quindi vuol dire che ce ne può essere uno a tiro di schioppo da casa tua. Senti, guarda, leggi solo un giornale, qualche stralcio. Il giornale. In tempi di guerra.
In tempi di guerra anche il nostro paese si fa alcuni conti. Sono almeno 120 le basi militari della NATO dichiarate ufficialmente in Italia. Sì, perché ce ne sarebbero altre 20 coperte dal segreto militare. La più importante si trova in Sicilia ed è l'Air Force Base di Sigonella, sulla piana di Catania.
Quindi, fratelli che vivono a Catania, io non lo suggerirei.
Tra il vulcano e questa base
militare. Siete incudine al martello, fratelli. Cosa ci fate lì vicino a Sigonella, vicino a questi indemoniati? Io prego che, fratelli, che il Signore vi aiuti a crescere di fede.
Abbiamo tanti fratelli in Catania, molti.
Sì, mio suggerimento, poi fratelli fate come volete, io non ho autorità io, però vi do il mio consiglio, andatevene. E la Sicilia è uno dei posti più belli d'Italia, va bene, perché la gente, ci sono molto pecore, ci sono anche capre, però ci sono tante pecore siciliane.
Ci sono, sì.
Però purtroppo la Sicilia, gli americani hanno messo lì questa base, penso che sia l'aeroporto più grande dell'America, proprio lì a Sigonella. Allora, un altro centro importante, Angela, continua a leggere.
Un altro centro importante è Camp Darby, tra Pisa e Livorno, dove si trova anche un deposito di munizioni e bombe.
Quindi atomiche.
Procedendo adesso da nord a sud, c'è Aviano, in provincia di Pordenone, la più grande base aerea americana del Mediterraneo.
Sai dove è Pordenone, no?
No.
È vicino Occhiocroce, Venezia. Conosci Venezia?
Sì.
Eccoli, è quella zona lì un pochettino più a sud, sud-ovest.
C'è poi Vicenza, dove è il sede di comando US Army per l'Europa del Sud.
E anche lì è attaccata vicino ad Aviano.
Tante altre sono dislocate sempre in Veneto, ma anche in Emilia-Romagna e Lombardia. Ad esempio, la provincia di Varese ospita il Corpo d'Armata Italiano di Reazione Rapida nella NATO.
Quindi infestato di questi diavoli dappertutto.
Che può essere inviato ovunque e in maniera rapida nei teatri di crisi. Scendendo a sud, Napoli ha sede uno dei due comandi operativi della NATO, Allied Joint Force Command. La città partenopea ospita anche il comando del Security Force dei Marines americani.
Quindi se i Marines dovessero invadere, che so io, l'Iran, partirebbero di lì, insomma, capito? Che io mi ricordo, ero a Napoli a evangelizzare e c'era questo mastodontico portaerei lì parcheggiata.
Ah sì?
Sì, lì proprio nel porto.
E la base dei sommergibili statunitensi è il comando delle forze aeree statunitensi per il Mar Mediterraneo. A Mondragone, in provincia di Caserta, si trova invece un sotterraneo antiatomico che la NATO utilizzerebbe in caso di guerra.
Quindi loro c'hanno antiatomico, però la gente fuori si becca tutte le esplosioni.
Aia, ma sono dappertutto questi.
È infestato, eh.
Le basi possiedono in alcuni casi anche le testate nucleari, come nel caso di Aviano.
E questo è ufficiale, eh? Questo si sa ufficialmente, che molte basi hanno le testate nucleari. Quindi, quali sono le basi che la Russia cercherebbe di distruggere? Queste qua. Quindi l'Italia è un posto, per questo sono anni che il Signore ci mostra, andate via dall'Italia.
Dove si trovano tra i 40 e i 70 ordigni capaci di essere portati in volo anche dai cacciabombardieri italiani. Tra le altre sedi c'è Brescia-Ghedi con un vero e proprio deposito di bombe nucleari. La sede friulana di Aviano possiede anche alcune bombe atomiche B-61-4 all'idrogeno.
Queste sono le più potenti atomiche che ci sono, all'idrogeno.
Ah.
Che la bomba all'idrogeno è più potente di quella atomica.
Prodotte nell'epoca della guerra fredda e presenti anche nell'arsenale nucleare americano. Altre bombe nucleari della tipologia B-61-3, B-61-4 e B-61-7 si trovano invece all'aeroporto militare di Ghedi.
Che tutte queste bombe. Quindi l'Italia è infestata di bombe atomiche, cosa che il popolo non ha mai votato, il popolo non ha mai fatto referendum. C'è altro che democrazia dei miei stivali. Qui ci sono quattro dittatori che si fanno eleggere nel nome democrazia. Quando arrivano in cima, ciao, attaccatevi al Trump tutti quanti, adesso comandiamo noi.
Come sono riusciti gli americani a stabilire tante basi americane in Italia?
Cioè, dopo la Seconda Guerra Mondiale l'America fece dei trattati di pace e di comune difesa, attenzione, per difendersi dal patto di Varsavia, no? Dalla Russia. E allora i media americani, europei e americani è la stessa cosa, diciamo terrorizzavano le popolazioni con l'esercito russo, sovietico, del patto di Varsavia. Però dice tranquilli, qui ci siamo noi americani, siccome si dà il caso che vi amiamo così tanto,
oh, sì, sì,
amore disinteressato naturalmente, e allora noi per farvi un favore veniamo qui e mettiamo atomiche dappertutto, visto come siamo bravi. E gli europei dicono, oh, come siamo fortunati. E allora è cominciata così la storia. Quindi fessacchiotti davanti alle TV americane. E dice, sì, però Giuseppe, se non facevano così, arrivavano, quello del patto di Varsavia. Ma non era solo così la storia, c'era dell'altro dietro. La prova è che quando nell'89-91 è caduto il patto di Varsavia e la Russia chiese all'America e a Bruxelles, chiese ufficialmente possiamo entrare a far parte della NATO, così questo sarebbe stata una sicurezza, non ci sarebbero state guerre. La NATO tra sorrisi all'americana, sorrisi alla francese, sorrisi alla tedesca, E all'italiana, con tutto sorrisine e diplomazia, ha detto: beh, non per adesso, no, grazie. E allora la Russia gli ha detto, Gorbaciov: però non è che voi, noi chiudiamo la porta di Varsavia, ma non è che voi allargate la NATO. Ma figurati, orbo degli occhi tuoi, gli dissero. Conta su di me, conta. E stanno ancora contando. Infatti adesso stanno, la Russia poco a poco si è ritrovata strangolata dalla NATO. Quindi la storia dell'Ucraina che la Russia ha invaso sono tutte balle, non è vero niente. La Russia è andata lì per difendere innanzitutto il Donbass che i nazisti di Kiev bombardavano per 8 anni. E quindi è andato lì a difenderli. Cioè, perché l'America può andare a difendere Israele e la Russia non può andare a difendere i russi del Donbass? Quindi ipocriti con doppio diploma. E ok, questa è la storia dell'Ucraina. Sì. E la storia perché c'era NATO dappertutto, perché gli americani hanno imbrogliato tutti. Mm-hmm. Ufficialmente per la storia delle parti di Versailles. Parte di Versailles più che altro si preparava perché c'era l'America in Europa. Se l'America fosse stata un pochettino più delicata, magari poteva portare portaerei intorno all'Europa. No, ha dovuto fare tutte centinaia di basi, e Varsavia ha fatto lo stesso, patto di Varsavia. E quando hanno chiuso il patto di Varsavia, ripeto, gli americani si sono ok, adesso possiamo come cani ingordi sbranare, e lo hanno fatto. E questo provocherà le guerre atomiche, che la Russia ha capito che quelli là sono un branco di prostituti, imbroglioni, mafiosi e criminali. La mafia di Palermo, paragonata a quella dell'America, sono associazioni quasi umanitarie. Insomma, l'Italia e la sua centralità nel Mediterraneo da molto tempo è stata prescelta dall'America come luogo ideale per alcune delle sue più importanti basi e porti militari, l'Italia. E possiamo vedere come le portaerei americane scorrazzano in giro per il Mediterraneo per difendere Israele e fanno base moltissimo in Italia. Quando era a Livorno, ho visto le flotte d'attacco americane, ero a Livorno a evangelizzare e c'erano lì le navi anche una portaerei c'era a Livorno. Infatti lì ho anche parlato con dei soldati marines americani lì che alla sera uscivano, verso le 7 di sera uscivano. E allora, come già ho detto in passato, Israele è un buon rifugio riguardo le guerre atomiche. Israele è un rifugio per quello, perché di atomiche in Israele non ce ne saranno. No, ci sono le atomiche, Israele ce le ha, ma non ci saranno guerre atomiche. Lo sappiamo dalla Bibbia, dalle profezie. Ci saranno guerre convenzionali, piccole, come questa a Gaza. Ma niente, per esempio, come la guerra che c'è adesso in Ucraina o la guerra che c'è a Gaza. Israele non soffrirà quel tipo di distruzioni. Sarà solo quando l'Anticristo invade Israele. Che Ezechiele 38 e 39, l'Anticristo invade Israele, è seguito da tutte le nazioni del mondo tranne l'America. Allora sì, però anche allora non ci sarà guerra atomica, però lì è meglio, però quella verrà dopo il rapimento, attenzione, abbiamo spiegato nelle profezie questo.
Quindi Israele, che da tanti decenni è piena di conflitti, di pericolo, cioè è in guerra, tu dici che è un posto sicuro?
Beh, l'ho sempre detto, però riguardo le guerre atomiche. Guerre convenzionali, quella lì, insomma, no. Guerre convenzionali ci sono sempre stati pericoli in Israele, che attentati,
sì.
Accoltellamenti, va sì. Bene, mm-hmm. Quello c'è sempre stato.
Quindi non è un posto pacifico, tranquillo, non si può vivere tranquillo lì?
No, pacifico, proprio come dire... un'isola di pace e tranquillità, no.
Relax.
No, devi andare, devi. Infatti adesso il governo israeliano sta dicendo ai cittadini di andare tutti quanti in giro col mitra.
Oh, my goodness.
Tutti armati, ha detto, dovete. Quindi è un po' come Far West, capito? Sai, cowboy con la pistola alla gamba. Beh, ci abbiamo... una sorella lì, Dora, che lei vive lì in Israele, sposato con un israeliano cristiano, e lei ha preso l'aereo, ha tagliato la corda.
Sì.
Sì. È partita, no?
Sì.
Insomma, adesso questa sorella con una figlia si è spostata in Romania per sicurezza, il marito l'ha mandata là, Dio li benedica.
Sì.
Ora, riguardo all'Europa, situazione diversa, come abbiamo già visto in Serbia e in Ucraina, cioè paragonato ad Israele, l'Europa è diversa. Cioè, per me è più pericolosa l'Europa che Israele.
Ah sì?
Eh sì, perché in Europa arriveranno le guerre grandi, come vediamo in Ucraina, come abbiamo visto in Serbia, e io vedo nella Bibbia, vedo anche guerre atomiche in Europa.
E magari verranno, però adesso è ancora tranquillo in Europa.
Adesso è tempo di impacchettare e spostarsi di corsa. Non è tempo di scaldare punk in qualche chiesa, cantare Ninna Nanna per andare a dormire. Non ascoltate predicatori che vi dicono tutto bene. La supergrazia vi proteggerà. Non è vero. La grazia è per gli obbedienti, non per i disobbedienti. I disobbedienti non hanno grazia finché cominciano a ubbidire. Guarda, Israele sono 2000 anni che è senza grazia, perché
guarda,
non ubbidisce.
C'è una sorella Nadia che ha scritto adesso dicendo: buongiorno fratelli, la base di Gedi, aeroporto militare con bombe nucleari, più una base sotto la montagna di Monticelli Brusati, entrambe provincia di Brescia.
Wow.
Io mi trovo a 40 chilometri da Gedi e 10 da Monticelli.
Wow.
Che Dio vi benedica. Tutti intorno a me dicono che non succederà nulla. Io credo a fratello Giuseppe. Nadia.
Sono falsi profeti. Guarda, decidete chi sono i falsi profeti, fratelli.
Ma anche se uno non conosce la Bibbia, le profezie, deve chiedersi perché tutte queste basi, tutta questa munizione, anche atomiche, perché? Perché? Cosa stanno preparando? Perché ne hanno bisogno di tanti, tanti basi solo in Italia, in un paese?
E tutta Europa, ma l'Italia, come dicevo, era un po' come l'impero romano, che dall'Italia era un posto perfetto per dominare tutto, Cartagine, che era in Algeria, no? E poi anche l'Asia Minore, che è la Turchia, e la Grecia, e la Spagna, era un posto perfetto geograficamente. E quindi anche se oggi ci sono le distanze sono accorciate, si vola qua e là, però gli americani hanno bisogno di basi per le portaerei, per le loro flotte. Infatti vanno lì a Napoli, Livorno, dove vanno, Genova, non so, quelle zone lì, a rifornirsi di cibo, perché una portaerei c'ha 5.000 soldati sopra, cioè Marines, quello che sono. 5.000, una città. C'hanno dentro piscine, cinema, ping pong, all'americana, capito? Loro devono essere comodi. Che gli interessa di Gaza, degli ucraini, loro. Insomma, l'Europa avrà sicuramente anche guerre atomiche. Fratelli, mandate messaggi per favore, cioè mandate qualche critiquing. Sai quando uno va a vedere un film e c'è la critica che reagisce? Ecco, in inglese si dice critiquing. Critiquing è una critica positiva, cioè tra amici.
Yeah, not criticizing,
non critiquing. Sì, non è criticare.
No.
In inglese critiquing vuol dire come un critico d'arte. Così uno che
commenta.
Ecco. Allora, l'Europa, dicevo, avrà le sue guerre atomiche. E perché dico io questo? Perché se leggete le profezie, Daniele 11, 21 a 45, ne possiamo contare almeno quattro guerre grandissime e una piccolina a Daniele 11, 29 e 30. Era una scaramuccia marina perché le navi di Kittim, le navi dell'America, spaventano l'anticristo e lui ferma la sua invasione verso sud. E poi si arrabbia e scatena una guerra. Quindi ci sono quattro guerre grosse, una piccola, va bene, marina, che è la guerra di mare, che le portaerei vanno contro l'anticristo. E quando leggete Kittim lì, vuol dire America. Vabbè, lo vedo io. E poi le guerre atomiche arrivano in Europa, diciamo, e Lo vediamo anche in Apocalisse capitolo 9, che Apocalisse 9 e Ezechiele 38-39, Daniele 11, si dice sono tre profezie incrociate. Va bene, abbiamo studiato nel corso biblico, non siate pigri e studiate queste cose, così che quando evangelizzate potete fargli vedere le scritture alle pecorelle, non solo credi a me perché io sono un grande guru, ma chi se ne frega dei guru, ci vogliono le scritture quando evangelizzate. E le cose importanti che capite ve le annotate in dei fogliettini che attaccherete dietro la copertina della Bibbia, sul rapimento, sulla guerra dell'anticristo, su Armageddon. Così in un attimo potete dare scrittura alle pecorelle e capiranno che sapete di cosa state parlando. Allora, va bene, quindi, e queste sono le guerre che arriveranno in Europa. Pecore avvisate, mezze salvate, va bene? Andiamo a Erdogan, e si parla molto di lui. Cioè Erdogan ha già capito che il fatto che l'America abbia inviato due strike force, cioè due flotte navali di attacco, entrambe con portaerei, lui si è offeso moltissimo, e in Italia non ve li fanno vedere probabilmente, ma la televisione indiana ha mostrato le sgridate e le parolacce, è arrabbiato contro l'America per aver mandato due flotte navali d'attacco. Va bene, Erdogan, lui è un califfo, lui si sente un po' il padrone del Mediterraneo, no? L'Europa invece è sempre lo zerbino dell'America, è contenta di sottomettere l'Italia e le nazioni europee, che, di maniera che le guerre siano altrove, fuori dell'America e non a casa sua. Quindi, capito? Che le guerre siano fuori dall'America, in Ucraina, in Gaza, in Afghanistan, in Siria, lontana dall'America, uh-huh. Loro sono contenti. Sì, sì. Però Erdogan ha capito tutto, dice cosa venite qua a cominciare un'altra, avete finito con l'Iraq, con l'Afghanistan, adesso attaccano a Gaza e tu mandi due portaerei? Parolacce gli ha detto all'America, lui, e l'America zitta, prende schiaffi in faccia, però le portaerei lì le tiene. Che Erdogan sa che saranno usate. Se Erdogan entra in guerra, che lui vuole entrare, ha detto, va bene, a difendere Gaza, sa che quelle saranno usate contro di lui.
Ah, sì, sì, sì.
Capito? Sì. La Russia non ne parliamo. Cosa venite a fare con l'Iran? Non li possono vedere. Uh-huh. Cioè loro vanno in giro da spacconi, sbruffoni, oppressori, andare in giro con le loro portaerei di 75 aerei ciascuna, 50-75 aerei, cioè hanno portato due aeroporti sotto il naso di questa nazione. Ecco, e allora cioè l'America vuole che le guerre siano fuori dall'America, cioè andate in Corea a combattere, non in America. Contentissimo di combattere in Corea, nel Vietnam, ultimamente in Ucraina, hai capito? E insomma, l'America è pronta a scatenare guerre dappertutto. Adesso c'ha due portaerei davanti a Israele. E scatenare guerre in casa di chiunque che non si inchina. E per questo, Apocalisse 17, va. Leggiamo sai che la Bibbia c'ha il biglietto da visita dall'America?
Dove?
È scritto in parabola.
Dove?
Il biglietto della visita, Apocalisse 17. È così che l'America... È così che l'America è descritta nella Bibbia, verso 5.
Apocalisse 17, 5.
Biglietto da visita americano.
Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero. Babilonia la grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. Apocalisse 17, 5. Questo biglietto di visita.
Questo biglietto di visita.
Terribile.
Per ulteriori raccomandazioni... Il consiglio di leggere tutto il capitolo e anche il seguente, Apocalisse 18. L'America a me dovrebbe mandare, cioè, delle offerte a Radio Blast per la pubblicità che sempre gli facciamo.
Meglio se non sanno che facciamo pubblicità, meglio se non sanno niente.
Ah, tu dici meglio non dirglielo.
No, no.
Allora andiamo avanti.
Non dare nell'occhio.
C'è la foto di Erdogan che grida arrabbiato lì?
Eh sì.
Quando tornando Erdogan, lui ha annunciato che la Turchia farà da garante in tutti i sensi. Tutti i sensi è una parola pericolosa. Per difendere Gaza, difendere i palestinesi e il sacro tempio islamico di Gerusalemme. Guarda, io ho raccimolato 3 articoli. Il primo si chiama The Times of Israel, un giornale nazionale israeliano. Cos'è che dice?
The Times of Israel?
Sì.
Erdogan says Israel is completely out of its mind in war with Hamas. Must be stopped.
Cioè sempre gentile Erdogan con Israele, no? Dice Erdogan dice, traduzione, dice che Israele è completamente fuori di testa e impazzita nella sua guerra contro Hamas. Deve essere fermata subito.
Mm-hmm.
Quindi gentile, no? Ma no, secondo me c'ha ragione. Non mi interessa se è islamico. Che nessuno mi scocci, che frate Giuseppe non è diventato islamico, su, smettiamola per cortesia, il giusto è giusto, sbagliato è sbagliato, noi non siamo dalla parte di Israele o dalla parte di Hamas, noi siamo dalla parte del giusto e contro il male e corroborato, confermato dalle scritture.
Amen.
E insomma, che siamo un partito politico, che non importanza cosa i capoccioni vogliono, sempre votare in una maniera o sempre dall'altra, e che siamo burattini. Dio non è un burattino, Dio quando è giusto, quando il suo popolo sbaglia, botte anche il suo popolo.
Eh sì.
Cos'è che dice, leggi un po' il titolo del giornale,
Erdogan vowed to bring Jerusalem to justice over crimes committed in the Gaza Strip and accused the United States and Europe of being complicit in them.
Ecco, cioè praticamente Erdogan ha fatto voto di portare Gerusalemme alla giustizia, al tribunale, a motivo dei crimini commessi nella striscia di Gaza ed ha accusato gli Stati Uniti e l'Europa di, insomma, sostenere questo, eccetera, eccetera. Guarda, qua è un giornale che si chiama il prossimo.
È un giornale turco, credo.
Sì, guarda, dice, leggilo tu che sia pratica.
Kum huj bashkan ligi. No, non riesco. Dice, we stand ready to be one of the guarantors of Palestine.
Ecco. Allora, il presidente Erdogan ha detto che è pronto a garantire per la Palestina. Un altro giornale, TRT Africa.
Israel, with support of US and Europe, is committing crimes.
Capito? Quelli giornali africani dicono che Israele, col sostegno di America e di Europa, commettono dei crimini. Queste cose non le trovi nei giornali leccapiedi americani che sono in Europa. Allora, grazie Signore.
E cosa pensi? Dove porterà questo conflitto in Gaza e in Israele? Dove porterà questa guerra? Cosa succederà?
Dove porterà? La Bibbia profetizza che Gog e Magog, cioè il regime mondiale anticristo che viene, questo regime invaderà Israele. Va bene, ma non lo dice frate Giuseppe, leggiamo la profezia per favore e cerchiamo di capirla. Fratelli che siete battezzati nello Spirito Santo, aprire gli occhi per favore, perché se vi concentrate con la zucca, col cuore, con lo spirito, con l'anima, va bene, lo Spirito Santo vi aiuterà a capire. E fratelli che ancora non siete battezzati nello Spirito Santo, ma solo nell'acqua religiosa, pregate, oggi pregate con noi, cercheremo di pregare per lo Spirito Santo oggi. Perché non preghiamo adesso?
Sì, perché no?
Signore Gesù Cristo, veniamo a te per i fratellini,
Amen,
sorelline che ti amano tanto, perché Amen, sono salvati, hanno te nel loro cuore, ma Signore sappiamo che molti di loro non hanno battesimo lo Spirito Santo, aiutali adesso a mettersi in ginocchio, Signore, davanti a te. Alzare le mani a te, Signore, darti il loro cuore. Non importa, non bisogna diventare cattolici o protestanti, solo aprire il cuore e ricevere il battesimo dello Spirito. Tu tutti insieme. Signore Gesù, apro il mio cuore. Signore Gesù, apro la mia anima, la mia mente. Perdonami ogni peccato e dammi il dono del battesimo dello Spirito Santo. Tu sei il battezzatore, non fratello Giuseppe, non questo o quella chiesa. Noi siamo tutti secondari. Tu sei il battezzatore, Signore Gesù Cristo. Signore, non un battesimo dell'acqua che solo ci bagna, ma battesimo dello Spirito che ci salva, che ci dà la potenza, la vera grazia di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, amen. E adesso aiutami ad alzarmi, Signore, e portarti gloria, andare a cercare le tue pecorelle. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Bene. Bene, non c'è bisogno di ricordarci di pregare dopo, Angela.
No, grazie.
E perché
Signore,
io non ho molta memoria, mi piace fare le cose di corsa.
Grazie, Gesù.
Gloria a Dio.
Amen.
Ci sono cose che non mi piace rimandare.
E parlavi dell'invasione di Israele?
Sì.
La guerra di oggi porterà all'invasione di Israele?
Sì, è un altro tassello, un altro in quella direzione. Tutto il male che viene fatto porta alla, uno, l'invasione di Israele, l'ascesa dell'Anticristo e poi alla fine Armageddon. Ogni cosa ha un significato. Guarda, andiamo alla parola e chi vuol capire, capisca. Ezechiele, nel V secolo avanti Cristo, ricevette una profezia mentre era prigioniero in Babilonia. Ed è la potentissima profezia di 2 capitoli 38 e 39, leggeremo qualche stralcio. Questi due capitoli sono un paragrafo, la storia dell'invasione di Israele. Ezechiele 38, vai dall'1 fino al 12.
Okay.
Angelina, per favore.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini:
figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog, l'anticristo, del paese di Magog, Russia, principe sovrano di Mesec e di Tubal, e profetizza contro di lui e di: così parla il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Io ti condurrò via. Questo è l'anticristo. Ti metterò degli uncini nelle mascelle, perché lui è la bestia di Apocalisse 13, una bestia. Ti metterò gli uncini nelle mascelle, dice Dio, e ti tirerò fuori. Tu e tutto il tuo esercito, cavalli, cavalieri, tutti vestiti pomposamente, gran moltitudine, con scudi, grandi e piccoli, tutti forniti di spada. E con loro persiani, etiopi, gente di Put, Libia, tutti con scudi ed elmi, Gomer, Germania, e tutte le sue schiere, e la casa di Togarma, Turchia, dall'estremità del settentrione del nord, e tutte le sue schiere, popoli numerosi saranno con te. Mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini che si adunano intorno a te, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce. Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni, tempo della fine, verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti, fino al 1948. Ma fatto uscire dei popoli, Israele radunata nel 1948 da molti popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro, cioè protetta dall'America, che i sionisti a loro volta controllano. Tu salirai, verrai come un uragano, sarai come una nuvola che sta per coprire il paese. Tu, con tutte le tue schiere e i popoli numerosi che sono con te, verso 12, verrai per fare bottino, saccheggiare, per stendere la tua mano contro queste rovine ora ripopolate, contro questo popolo raccolto in mezzo alle nazioni che si è procurato bestiame e proprietà e abita sulle alture del paese. Amen.
Ezechiele 38, 1 a 12.
Grazie.
Perché l'anticristo, chiamato qui Gog, perché è interessato a invadere Israele?
Ma lui non è interessato, anzi non vuole.
Non vuole?
Non vuole.
E perché lo invade?
Perché Dio lo obbliga.
Dio?
Sì, gli ha detto all'inizio cos'è letto. Ha detto, io metterò degli uncini nella tua bocca, o bestia.
Verso 4.
Perché? Perché l'anticristo non vuole andare in Israele perché sa che là morirà.
Ok, però non lo fa in ubbidienza a Dio neanche. Perché invade Israele?
Perché Dio gli mette gli uncini. Ti ho detto una volta nel corso biblico cosa sono gli uncini.
Ah, sì.
Gli uncini sono, rappresentano le nazioni islamiche. Cioè loro seguono l'anticristo e diranno dobbiamo andare a conquistare Israele perché lì il nostro profeta Mohammed ha spiccato il volo, dicono loro. E l'anticristo dirà no, non mi interessa andare a... perché per più di un motivo, uno di quelli che sa che viene Armageddon e che lui si beccherà un fulmine in testa. Allora, e lo diranno, e noi andiamo senza di te, ribellione. E lo dice, ok, piuttosto che sfasciare l'esercito, perché se si sfascia l'esercito, come faccio a portarli tutti, a guidarli tutti quanti all'inferno? E allora lui vuole mantenere l'esercito unito. E allora, tirato da questi uncini, cioè che gli islamici, secondo me, lo ricatteranno, arriva in Israele. Va bene? Ecco, quindi guarda, il nostro corso profetico, parentesi, che inviamo gratuitamente a richiesta, lì tutto questo è spiegato con più scritture e dettaglio.
Sì, è vero.
Allora, come vediamo, questa profezia parla non solo di nazioni islamiche che invaderanno Israele, ma anche di Gomer, che nei libri storici si trovano le descrizioni che è quasi certamente la Germania, e dice Gomer e tutte le sue schiere, cioè Gomer anche già oggi è la nazione principale, la nazione guida dell'Europa. E le schiere sono certo le 10 nazioni, le 9 nazioni che seguiranno la Germania, che seguiranno Gog, l'anticristo. Anche, lo vediamo anche in Apocalisse 17, Angelina, mi dà una scrittura lì.
Sì.
Versi 12 e 13 devi andare.
Apocalisse 17, 12.
E 13, grazie.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17, 12 e 13.
Ok, quindi per i fratelli nuovi che sono pratici, sono molto pratici di questo, i 10 re sono le 10 corna sulla bestia di Daniele 7 che rappresenta Roma, la quarta bestia, che sono le stesse appunto le corna che vediamo qui, Apocalisse 17. 12, dice, 10 corna che hai visto sono 10 re, quindi non sono corna a corna, sono 10 re o governi o regimi o nazioni che riceveranno potere regale, cioè autorità, insieme alla bestia. E se hanno uno stesso pensiero, che già hanno cominciato oggi col pensiero unico, quindi uno stesso pensiero. Il modo che si comporta Israele si sta facendo nemici da tutte le parti. Nemici che poi si uniranno all'anticristo per invaderla, cioè innanzitutto le nazioni islamiche e poi anche l'Europa, che l'Europa volta a gabbana in continuazione. L'Italia è cominciato con il nazismo, è finita la guerra contro, succede, è normale, cioè la politica va col vento, va il vento dei soldi, dell'interesse, no? E l'Europa, in base alla profezia, volterà a gabbana e seguirà l'anticristo, la Russia, Gog, contro l'America. Profetizzato qui, nero su bianco. Fate il corso biblico che ve lo spiega bene queste cose. Non sono idee di frate Giuseppe, sono scritture. Una delle nazioni più prudenti in Occidente a criticare Israele, chi è? Qual è la più prudente? Per via dell'Olocausto, e finora è stata la Germania. Per via dell'olocausto la Germania si va piano a criticare Israele. Ma le cose stanno cambiando per via della politica orribile che Israele sta conducendo contro i palestinesi. C'è un video su questo riguardo le critiche dalla Germania, oltre che dalla Francia, contro Israele. Qui c'è un video, ce l'hai il video?
Sì, è in inglese questo.
Ecco, leggimi l'inglese.
Dice, NATO nations, France, Germany, mount pressure on Israel amid Gaza war. Here's why.
Ecco, delle nazioni della NATO che criticano Israele. Poi c'è la NATO e c'è la Germania, Germany Voices
support for Palestinians.
E questo altro, questi video sono dei filmati che dove i capi del governo parlano. Ecco, e questo qui della Germania, e qui c'è Scholz. Cos'è? Leggimi la citazione. Israel as the occupying power.
As the occupying power in the West Bank is responsible for ensuring the safety and integrity of the Palestinian population in the West Bank.
Dice l'Israele dovrebbe essere responsabile per la sicurezza dei palestinesi. Quindi grande critica. Invece di garantire la sicurezza li sta bombardando. Quindi un altro di Scholz, qui c'è Scholz e Macron. Un altro discorso qua, cosa dice? After France,
now Germany has urged Israel for a humanitarian truce.
Ecco, dopo la Francia, adesso anche la Germania sta spingendo Israele per una tregua umanitaria. Perché dice dopo la Francia, Angela?
La Francia è stata la prima?
Sì, perché non poteva essere prima la Germania?
Perché ha detto per via dell'Olocausto stanno cercando di non essere troppo... attaccare Israele?
Sì, anche perché è controllata completamente dall'America.
Ah.
E quindi deve seguire la politica americana. Ah. Allora, sono tanti anni che la Germania usa la Francia come copertura. E in continuazione fa patti con la Francia, accordi con la Francia, sotto sotto litigano, ma poi a buon viso, deve fare buon viso, ma...
Sì, sì,
e vedi qui, dopo la Francia, la Germania anche critica Israele. Anche perché la Germania è controllata da Israele, dai media israeliani. Ci siamo.
Sì.
Lo dico israeliani di Tel Aviv, i sionisti mondiali, gli ebrei sionisti mondiali, quelli che controllano le banche e i media mondiali in Occidente. Ok, qui c'è un altro filmato, dice la Francia condemns Israeli attacks. Can you read the quote?
France strongly condemns the settler attacks that have led to the deaths of several Palestinian civilians over the past few days in Kusra and Sawiya, as well as the forced departure of several communities.
Allora, la Francia ha ufficialmente condannato Israele per la sua violenza contro gli abitanti della Cisgiordania, that would be the West Bank. La Cisgiordania, che i coloni sparano e uccidono gli islamici, i musulmani che vivono, i palestinesi che vivono lì. E la Francia fortemente li condanna. Ora, in Francia e Germania ci sono due movimenti fortissimi pro-islamici, perché l'Europa è stata così intelligente di far entrare milioni di islamici. Va bene, è tutto un piano del diavolo per creare subbuglio e caos in Europa e alla fine per guidare l'Europa ad invadere Israele. È tutto un piano. Queste cose sono anni che lo diciamo.
Ma adesso ci sono morti, vittime anche in West Bank, non solo in Gaza?
Sì, anche in West Bank, nella Cisgiordania, perché Israele sta spingendo a colonizzarlo, perché spingono, espropriano le terre e le case dei palestinesi e gli israeliani li prendono, così che quando faranno patto di pace, quando sarà, diranno beh, e questi qui vivono qui e ci rimangono, per questo che no, e loro si sparano nella Cisgiordania. Allora andiamo in America, qui i giornali americani,
Fox News.
Sì. Allora, qui c'è il candidato americano Vivek Ramaswamy, che è candidato alla presidenza,
oh,
che fa un discorso qui, e il Cosa dice il messaggio?
Dice: mob of anti-Israel protesters shot Brooklyn Bridge.
Allora c'è questo famoso, sai, il ponte di Brooklyn. Il ponte di Brooklyn, famoso, che lo vedete nelle gomme americane, no? Famosissimo. Dice delle moltitudini, delle folle di gente che protesta contro la guerra israeliana contro i palestinesi, hanno bloccato il ponte a San Francisco. Mm-hmm. Ecco, c'è un altro video sullo stesso soggetto, vedi le foto lì?
Sì. Lo stesso candidato, Vivek Ramaswamy, dice: there is something much deeper going on.
Sì, dice, c'è molto di più che sta succedendo in Israele che non quello che vediamo all'apparenza. Mm-hmm. Ok, qui c'è un altro CBN News, un canale cristiano americano, che dice:
Iran, Turkey threaten Israel.
L'Iran e la Turchia minacciano Israele.
Wow. Eccoci. Growing anti-Semitism worldwide.
Ok, qui ce n'è un altro. Un altro che dice, questo è in italiano, proteste anti-Israele.
Questo è ANSA. Dice: proteste anti-Israele all'audizione di Blinken e Austin al congresso.
Allora, Blinken è andato al congresso degli Stati Uniti, lui è segretario, lui è come il ministro degli esteri, no? In America, e lui è andato a riferire al congresso cosa succede in Israele, eccetera. E dietro di lui c'è stata una manifestazione di una ventina di persone con le mani inzuppate nell'inchiostro rosso per mostrare il sangue che Israele sta versando.
Wow.
E finché non gridavano potevano farlo. Mm-hmm. Poi un paio di loro sono messi a gridare contro Israele e li hanno trascinati fuori, no, dal congresso. Però questi, secondo la legge americana, non possono essere rimossi perché non dicono niente. Mm-hmm, mm-hmm. E sono tutti lì nella foto che protestano con le mani insanguinate. Qui vediamo davanti Blinken, che sarebbe il ministro degli esteri americano. Ora Blinken, che è andato in Medio Oriente a cercare di fare la pace tra Israele e Gaza, lui è un ebreo.
Ah sì?
Ministro degli esteri, però è ebreo e, diciamo, la sua politica è assolutamente filo ebraica. Ah. E quando arriva in Israele tutti i politici se lo baciano da tutte le parti, lo abbracciano. Oh. Il nostro salvatore. Oh. Quindi ti immagini che razza di pace che questo qui può fare? Diciamo.
Però sta dicendo che le nazioni e l'opinione in generale mondiale adesso è più dalla parte dei palestinesi.
I palestinesi, sì. Si è spostato moltissimo verso i palestinesi. E i media europei non so quanto lo dicono questo. Corriere della Sera, La Stampa, Italia, non so cosa dicono. Ma qualcosa dovranno dire per forza, perché sono obbligati.
Una domanda mi chiedevo. Ho visto notizie che l'Egitto, la Giordania rifiutano di ricevere i rifugiati palestinesi. L'Egitto ha detto: anche se dobbiamo usare mezzi militari, non li lasceremo entrare in Egitto. Perché non ricevono i rifugiati?
Perché
sono paesi islamici.
Sì, ma non solo, ma anche gli immigrati, milioni di immigrati islamici che entrano in Europa, non c'è un paese islamico in Nord Africa che li riceve. E questi, specialmente quelli di Gaza, perché non vogliono trasbordare il problema da Israele all'Egitto o un'altra nazione islamica. Ok, questa gente violenta, anche gente, milioni di persone che devi mantenere finanziariamente, non c'hanno nessuna entrata. Uno. Due, non vogliono togliere a Israele il problema. Vogliono che Israele tenga questo problema.
In che senso?
Nel senso che Israele, fin quando ci sono palestinesi in Israele che vorrebbero uscire e andare in Egitto, ma Israele li spinge ad andare, ma l'Egitto non li fa entrare. E allora vogliono che Israele tenga questo problema, così che loro possono accusare Israele che maltratta quelli di Gaza, e li maltratta sul serio. Quelli sono un perfetto esempio delle ingiustizie israeliane, che sono vere ingiustizie. Ora, quelli sono un po' una vetrina di pubblicità per i paesi islamici di come è malvagia Israele. E malvagia lo è. veramente li tratta male. Quindi, cioè praticamente, i paesi islamici difendono quelli di Gaza, ma non li vogliono aiutare però. Un po' come Israele adesso vorrebbe liberare gli ostaggi, ma non li libera. Non a prezzo di fermare la distruzione di Gaza. Ci siamo?
Sì, poi mi ricordo l'altro giorno ti ho chiesto, ma perché i palestinesi di Gaza non escono, non si rifugiano, vanno via dal paese? Perché è la cosa principale che uno potrebbe fare per salvare i figli, i bambini, perché non vanno via?
Non hanno passaporti. Ma Israele non glieli dà.
Hai detto anche che non vogliono andare via perché sarebbe come regalare Gaza a Israele. Prenderebbero controllo se svuotano il paese. Vogliono rimanere e combattere.
Sì, Israele da una parte vorrebbe che se ne andassero. Però innanzitutto non gli dà passaporti. E infatti per mettersi in contatto con i pro-palestinesi dell'Egitto lo possono solo fare attraverso tunnel. Gaza, per esempio, c'ha circa 3, quant'è che c'ha? Non so se sono 300 chilometri o 300 miglia, 300-400 chilometri di tunnel, un po' come le catacombe cristiane.
Tunnel per cosa?
Per nascondersi dagli attacchi israeliani. Lì nascondono i missili, nascondono le armi, hanno nascosto gli ostaggi. Adesso gli israeliani vorrebbero andare nei tunnel a snidarli, ma ci sarebbe un bagno di sangue. E adesso stanno parlando di cose fantasmagoriche. Stanno dicendo agli israeliani, gassiamoli, riempiamo di gas. E così ci direbbero anche gli ostaggi e darebbero la colpa a quelli di Gaza. Infatti circolano questi video in giro per il mondo e il mondo è orripilato come ragionano gli israeliani. Gli israeliani, 2000 anni che respingono Cristo, non hanno la verità, non hanno il Salvatore, non hanno la verità di Gesù Cristo, non sanno così cos'è tenebre, cos'è luce, cos'è tenebre, non sanno cos'è verità, cos'è bugia, non sanno cos'è l'amore di Dio. Sono praticamente bendati che vanno in giro a cercare di ammazzare destra e sinistra. Nel Negev c'hanno una base atomica, c'hanno missili atomici, c'hanno bombe atomiche che non lo smentiscono mai. Non lo dicono, non lo smentiscono. Non hanno firmato il trattato di non proliferazione atomica. Insomma, Israele è l'esempio. Dio ha scelto la cosa pazza del mondo, giusto?
Sì.
Va bene. Però quando te esci dalla volontà di Dio diventi il più pazzo del mondo, rimani il più stolto del mondo. Dio ha scelto gli stolti, quelli che non sono saggi, quelli che sono malvagi. Con lo Spirito Santo diventano cristiani, apostoli, come Paolo. Però quando escono dalla volontà di Dio diventano peggio dei pagani, peggio, come Lucifero, che è uscito dal cielo e con tutta la conoscenza divina del cielo, adesso la usa a fin di male. Israele, in certo senso, è su quell'esempio lì. Compreso anche noi cristiani, quando usciamo dalla volontà di Dio, diventiamo dei mostri. Allora, di cosa parlavamo qui? Allora, guarda, posso parlare del 7 ottobre un attimo?
Sì.
Il 7 ottobre, come vi ricordate, è stato l'attacco che Hamas ha fatto contro Israele. E vi ricordate che il Signore ci mostrò subito in preghiera che quell'attacco è stato permesso dagli israeliani, come una specie di Pearl Harbor, un trucco per giustificare la rappresaglia americana contro i giapponesi. E adesso gli israeliani usano 7 ottobre come scusa per giustificare le rappresaglie e le vendette contro Hamas. Quindi Israele usa quello che è successo il 7 ottobre per nascondere la sua distruzione dello Stato palestinese. E i giornali parlano solo in Occidente di quanto Hamas è cattiva. E certamente non sono fiorellini, vogliono distruggere Israele. Mm-hmm. Però sotto questa crociata contro Hamas, in realtà Israele sta cercando di eliminare tutto il problema palestinese a Gaza. È una pietra miliare, è una cosa importantissima in questo tempo dalla fine. Perché credo che questo è il punto di partenza dell'ultima fase che culminerà con l'arrivo del leader mondiale che tutti desiderano, quel politico che deve venire a sistemare tutto, che nessuno può sistemare i problemi del mondo. E aspettano un uomo di Dio, o considerato di Dio, un politico che sistemi tutto. Noi ci ricordiamo le condizioni che versava la Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, quando arrivarono a stampare banconote da 1 miliardo di marchi. Hitler in 2 anni sistema tutto, mette tutti al lavoro e da tutte le apparenze rimette in piedi la Germania. Mussolini fa lo stesso in Italia. Questo vince il cuore di entrambi le nazioni. E allora catapultano alla guida della nazione grazie ai risultati raggiunti di questi due leader. Il resto sappiamo come è andata a finire, no? All'occasione propizia hanno rivelato i loro colori. E adesso l'anticristo che deve arrivare. Io mi aspetto che segua l'esempio di Hitler, che praticamente, secondo me, Hitler è stato il banco di prova del diavolo, di come impossessarsi del mondo. Come lui si è impossessato della Germania e dell'Europa, l'anticristo seguirà quell'esempio per prendere il mondo. L'anticristo sa finirà nel lago di fuoco, d'accordo, ma ha bisogno di ingannare più possibile di gente per portarsi all'inferno. Questo è il vero scopo di Satana. Come quando Hitler alla fine della guerra diceva nessuna resa, moriremo per il nazismo. Questo è un esempio del diavolo, no? Non si arrendi a Dio. E allora cosa farà l'anticristo? L'anticristo credo che ha imparato molto dai dittatori di Germania e Italia, come hanno preso potere. L'anticristo sistemerà tutto nel mondo con l'aiuto del diavolo, non ci vuole niente, basta che il diavolo smette di dare problemi e tutto si sistema. Succederà questo. E allora l'anticristo cosa farà? Come Hitler, l'anticristo manterrà le sue promesse. Si dimostrerà il contrario dei politici di oggi, cioè incorruttibile. In un mondo politico dove la corruzione è la base fondamentale, se non sei un corrotto, un imbroglione, un bugiardo, non puoi fare carriera. E allora a quel punto, una volta che l'anticristo ha carpito la fiducia del mondo, ecco che l'anticristo propone il suo patto di 7 anni, vedi Daniele 9:27. Patto di 7 anni. E allora, che succede attualmente tra i grandi? America, Russia, Cina, Iran, che succede? Succede che, adesso c'è anche la Turchia e lo Yemen tra l'altro, sono tutti col dito sul grilletto, chi sparerà per primo? E Israele sta avendo un successo infernale a provocare tutti gli islamici, e non solo. Guarda, c'hai lì un giornale, vedi quelli della sera, guarda, i ribelli dello Yemen.
I ribelli dello Yemen, appoggiati dall'Iran, attaccano la città israeliana di Eilat.
Ecco, quelli della sera, il giornale Open italiano.
Missili verso Eilat, anche lo Yemen, sciita, dichiara guerra a Israele.
Cioè lo Yemen, sai dov'è, no? È lì attaccato di fronte all'Iran, a fianco dell'Arabia Saudita. Allora, lo Yemen sta mandando missili verso Eilat. Eilat è un po' la Rimini di Israele, è sul Mar Rosso, sai che Israele è fatta a cono, no? Che punta all'Egitto, no? In quella punta lì, il Mar Rosso, c'è la Rimini di Israele che si chiama Eilat, un luogo di vacanze. E Yemen gli sta mandando i missili, gli sta bombardando. Vediamo, leggi anche il Fatto Quotidiano, già che ci sei.
Sale a 240 il numero degli ostaggi.
Sale.
Israele dice, pesanti scontri con miliziani di Hamas a Gaza. Leader islamisti dicono, l'Italia coinvolta nell'attacco ai palestinesi.
Quindi gli islamici stanno dando la colpa all'Italia che è coinvolta nell'attacco israeliano. E lo è coinvolto perché li difende. E alle Nazioni Unite hanno votato per un cessate il fuoco e l'Italia si è astenuta, neutrale, religiosa, buona a nulla, né calda né fredda. Insomma, c'hai l'immagine lì, ho messo l'immagine del pianeta che scoppia, che sta esplodendo.
Sì.
Insomma, fratelli, il mondo ha disperatamente bisogno di un salvatore. E quello vero, Gesù lo hanno crocifisso sul Calvario, al mondo cosa rimane? Solamente l'imitazione di Gesù, la contraffazione, il falso salvatore del diavolo, chi è? L'anticristo.
L'anticristo che verrà.
L'anticristo. Appunto, la Bibbia, che è sempre avanti, ci aveva profetizzato. Primo Giovanni 2,18, veloce, Angela.
Primo Giovanni 2,18.
Nel nome di Gesù.
Figlioletti, è l'ultima ora, e come avete udito che l'anticristo deve venire,
onde
conosciamo che è l'ultima ora. Primo Giovanni 2,18.
Va bene, profetizzato, deve venire l'anticristo, nero su bianco. Mm-hmm. Primo Giovanni 2,18. Secondo Tessalonicesi 2,4, andiamo anche lì.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2,4.
Il mondo sta aspettando questo, perché non c'è maniera di risolvere la situazione in Ucraina, a Gaza. La lite tra l'Iran e l'America, la lite tra l'America e la Corea del Nord, la lite tra l'America e la Cina, la lite tra l'America e lo Yemen. L'America sta litigando con tutti, perché c'è così tante armi e non sa come riciclarle. Apocalisse 13,5, cos'è che dice? Riguardo l'anticristo, la bestia.
E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Apocalisse 13,5.
Quindi, come vedete, tutto quello che succede nel mondo, il grande puzzle, tutto guida lì. Il mondo ha bisogno, vuole, desidera, è pronto ad accettare un capo, un Mussolini con un nome diverso, un Hitler nazista con un colore diverso, nero come la pece, come la notte, come il diavolo, e che naturalmente arriverà nel nome della pace, no? Quale guerra oggi non si fa se non nel nome della pace e della democrazia? Nessuna. Tutte nel nome della democrazia. Democrazia, è, secondo me, è il nome di un demone, di un principato satanico. Non esiste democrazia. Sono tutti imbrogli. Democrazia che ricchi arricchiscono, i poveri impoveriscono. Questa è la democrazia del diavolo. E allora questo è quello che deve succedere. Come vediamo ora al momento, il Medio Oriente, la situazione di cui i media parlano in continuazione, qual è? Sempre di più le notizie mondiali sono incentrate intorno a Israele. E sempre di più di Israele si parlerà, perché le profezie siano adempite. Incredibile come si parla sempre di più di Israele. Se tu accendi i media americani, ogni giorno Israele. Comunque Israele comanda l'Israele in America, non Israele Tel Aviv, Israele Banca Mondiale. Sionisti comandano loro in America. Infatti, quando dice nella Bibbia che il re del sud, Israele, fa la guerra contro il re del nord, Magog, la Russia, e Israele è sostenuto dall'America, ma non è l'America, l'America è un burattino, è Israele che decide. I sionisti, i banchieri. Guarda, io ho ricevuto una piccola profezia dal Signore riguardo Israele. parla del fatto che Israele, non essendo ancora convertita a Gesù, e quindi per questo in una condizione penosa, e quindi non è l'esempio al quale Dio l'aveva chiamata ad essere cosa? Una luce per guidare il mondo alla sua salvezza.
Sì.
E allora il Signore ci dice che non sono solo gli islamici che sbagliano con il loro odio, violenza e guerra, ma che anche Israele sta commettendo lo stesso e anche peggio, che vuole risolvere i problemi, le cose alla maniera della carne, alla maniera come Mosè che voleva salvare, liberare Israele dall'Egitto uccidendo gli egiziani e dovette scappare 40 anni. Dio dovette mostrargli che se Israele doveva essere liberata dall'Egitto, sarebbe dovuto essere il suo Spirito Santo, la sua potenza divina. E allora per questo che Israele invece, siccome non ha Gesù, non capisce queste cose. E lei vuole vincere nella carne, perché ha vinto le guerre nel 48, e ha fatto 3 guerre principali contro tutte le nazioni circostanze, le ha vinte tutte, ma quelle le ha vinte perché era stata attaccata e doveva difendersi e Dio l'ha protetta miracolosamente. Ma quando una guerra diventa di offesa, non di difesa, e Israele che la provoca, Dio non lo benedice, perché Dio non Israele non vincerà contro Hamas, non vincerà contro i palestinesi, il problema non sarà risolto, e se dovesse vincere Hamas arriveranno gli Hezbollah. E come ho detto, se dovesse vincere arriveranno gli iraniani, e se dovesse vincere arriveranno i russi e poi i cinesi. Insomma, sappiamo dalle profezie che né Israele né l'America vinceranno queste potenze, sarà il contrario, saranno queste potenze che la invaderanno. E questo potete scriverlo per inciso. E da qui, e da questi motivi che vediamo gli orrori davanti a noi, il mondo che paragona i mali che i nemici di Israele commettono con i mali che Israele commette. Quindi nel mondo si paragona Israele contro Hamas. Chi è che fa più male, chi fa più bene? Israele sta perdendo a livello di malvagità. Nonostante questo, non è questo il metro di misura di Dio. Dio si aspetta dal suo popolo Israele, attenzione, svegliamoci, Dio si aspetta che Israele ricambi il male, la violenza, la guerra, con cosa? Con i carri armati americani? No. Con le bombe atomiche che ha costruito?
No.
No. No, con la sola cosa che può vincere il male, la violenza, la guerra, ed è il bene, l'amore, la pace, come appunto fece la prima chiesa cristiana e così vinse il mondo.
Amarsi, no armarsi.
Brava.
Amen.
Posso andare alla profezia? C'è una piccola profezia.
Sì, è una profezia che almeno a me mi ha mostrato in un modo così meraviglioso e con tanta unzione come mettere insieme scrittura dopo scrittura da diverse parti della Bibbia che esprimono in modo chiaro la volontà di Dio su questo conflitto.
Questa è una cosa che io ho chiesto a Dio. Signore, tu sai che io sono un pessimo profeta, tu lo sai. E allora per cortesia, quando mi dai il messaggio, fai in modo che io ci arrivi a quel punto, quello che ti vuoi dire, tramite le scritture.
Sì, sì, sì.
E poi se le idee sbagliate, i fratelli giudicheranno. Accettiamo critiche. Siete liberi di scrivere, fratello Giuseppe, sei un cretino. Scrivete tranquilli che qui non si offende nessuno. Oh, senti, vuoi andare alla profezia o, sì. vuoi cantarci?
No, ascoltiamo questa profezia di Gesù per Israele riguardo a Gaza.
Dice il Signore, viene il giorno grande e terribile, o Israele, in cui colmerò il mio giudizio contro di te, perché tu mi hai dimenticato, mi hai respinto quando io ti ho visitato e ti sei rifugiato nei tuoi idoli che mai hanno potuto salvarti.
Geremia 13:24-27 dice il Signore: tu mi hai dimenticato e hai riposto la tua fiducia nella menzogna. Io pure solleverò la tua veste sul tuo viso, così si vedrà la tua vergogna. Io ho visto le tue abominazioni, i tuoi adulteri, i tuoi nitriti, l'infamia della tua prostituzione sulle colline e per i campi. Guai a te, Gerusalemme! Per quanto tempo ancora non ti purificherai? Geremia 13:24-27. Geremia 2:11-13. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria, perciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali: ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Geremia 2:11-13.
Eppure io ti avevo posto una luce nel mondo pagano, per portarlo a me, ma tu non hai voluto. Ti avevo chiamato per essere luce nel mondo, ma tu non hai voluto, ma hai invece ricercato e venerato i tuoi idoli.
Isaia 5:4. Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto ho fatto per essa? Perché, mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica. Isaia 5:4. Isaia 1:5. Per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte? Tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente. Isaia 1:5.
Quale dei miei messaggeri non avete disprezzato?
Secondo Cronache 36:16. Si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Secondo Cronache 36:16.
Io mandai Babilonia e altre potenze pagane contro di te, e ancora una volta ti punirò. Io mando contro di te colui chiamato Gog, l'anticristo. Anche lui avrà la sua punizione e distruzione, che è pronta, ma non sarà prima che io l'abbia usato per correggerti e castigarti, o Israele, come è scritto.
Ezechiele 38:3-12. Così parla Dio il Signore: eccomi da te, o Gog. Verso 7. Mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini che s'adunano attorno a te, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce. Tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli sui monti di Israele. 11. Dirai: io salirò contro questo paese di villaggi aperti, piomberò su questa gente che vive tranquilla e abita al sicuro, che risieda tutta in luoghi senza mura e non ha né sbarre né porte. Verrai per far bottino e saccheggiare, per stendere la tua mano contro queste rovine ora ripopolate, contro questo popolo raccolto in mezzo alle nazioni, che si è procurato bestiame e proprietà e abita sulle alture del paese. Ezechiele 38:3-12.
Ed avverrà, o Israele, che io ti punirò per esserti dimenticato di me, e questo sarà per mano del tuo nemico Gog e dei popoli che lo seguono. Popoli che tu ora opprimi, invece di insegnare loro la mia legge, il mio amore e i comandamenti che conducono al mio perdono, la mia salvezza e al mio regno. E a me, il vero Messia e Salvatore, lo stesso che tu, o cavalla ribelle, hai respinto.
Isaia 13:6-11. Urlate, poiché il giorno del Signore è vicino. Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche, ogni cuor d'uomo viene meno. Sono colti da spavento, sono presi da spasimi e da doglie. Si contorcono come donna che partorisce, si guardano l'un l'altro sbigottiti, le loro facce sono facce di fuoco. Ecco, il giorno del Signore giunge, giorno crudele, d'indignazione e d'ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Isaia 13, 6 a 11. Zaccaria 14, 1 e 2. Ecco, viene il giorno del Signore, in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Zaccaria 14, 1 e 2.
E dopo che io avrò usato le nazioni nemiche per castigarti a Gerusalemme, verrà anche il tempo per giudicare loro.
Zaccaria 12, 2 e 3. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda, quando Gerusalemme sarà assediata. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. Zaccaria 12, 2 e 3.
E verrà anche il tempo che io punirò tutte le nazioni che mi avranno respinto, e punirò anche i loro idoli, e tutti conosceranno che io sono il Signore.
Isaia 13, 11. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Isaia 13, 11.
La mia spada è a due tagli. Uno per punire il mondo malvagio e uno per punire il mio stesso popolo quando mi abbandona e va dietro ad altri dei. Ed avverrà che quando avrò terminato di punire il mio popolo Israele, che io distruggerò anche la bestia Gog, avverrà nel giorno del Signore sui monti della mia Israele, che egli aveva con arroganza presunto di usurpare e conquistare, come scritto.
Ezechiele 39, 1 a 11. Tu, figlio d'uomo, profetizza contro Gog e di: così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Io ti porterò via, ti spingerò avanti, ti farò salire dalle estremità del nord e ti condurrò sui monti di Israele. Butterò giù l'arco della tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi. Verso 7. E non lascerò più profanare il mio nome santo. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore, il Santo di Israele. 11. In quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele. Ezechiele 39, 1 a 11.
Allora io onorerò il mio patto con la casa di Israele. Allora tu piangerai e sarai in dispiacere, pena e lutto per tutto il male che mi hai fatto sin dai giorni antichi. Ma dopo prorromperai in grida di gioia e felicità, perché avrai aperto a me il tuo cuore e ricevuto il mio Spirito Santo. Perché tu sei un popolo dal collo duro, o Israele.
Ezechiele 39, 22 a 28.
Da quel giorno in poi la casa di Israele conoscerà che io sono il Signore, il suo Dio. Le nazioni conosceranno che la casa di Israele è stata deportata a causa delle sue iniquità, perché mi era stata infedele. Perciò io ho nascosto a loro la mia faccia e li ho dati in mano dei loro nemici. Tutti quanti sono caduti di spada. Io li ho trattati secondo la loro impurità e secondo le loro trasgressioni, e ho nascosto loro la mia faccia. Perciò così parla il Signore: ora io farò tornare Giacobbe dalla deportazione e avrò pietà di tutta la casa di Israele e sarò geloso del mio santo nome. Essi avranno finito di portare il loro disonore e la pena di tutte le infedeltà che hanno commesse contro di me quando abiteranno al sicuro nel loro paese e non vi sarà più nessuno che li spaventi quando li ricondurrò dai popoli e li raccoglierò dai paesi dei loro nemici e mi santificherò in loro davanti a molte nazioni. Essi conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio, quando, dopo averli fatti deportare fra le nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e non lascerò là più nessuno di essi, non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice Dio il Signore.
Ezechiele 39, 22 a 28. Zaccaria 12, 10.
Espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito.
Zaccaria 12, 10.
O Israele, io ti avevo dato il mio comandamento di amare i tuoi nemici, come io, Gesù, ho amato te, e come tu mi sei stato nemico e mi hai rigettato, mi hai ucciso sul Calvario. Anche tu dovevi amare e perdonare i tuoi nemici, come io ho insegnato alla mia Chiesa cristiana, ma tu non hai voluto. Hai chiuso il tuo cuore. Hai ucciso coloro i quali ti avevo chiamata a perdonare, ad amare, a raggiungere e a dare la mia salvezza. O Israele, abbandona ora gli idoli di guerra, di vendetta, i tuoi idoli d'America e i suoi sgherri, che è confidare nell'Egitto.
Salmi 115, 4 a 8. Che sono d'argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. Come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Salmi 115, 4 a 8.
Il tuo Dio è nei cieli.
Salmi 115, 9 a 18. O Israele, confida nel Signore. Egli è il tuo aiuto e scudo. Casa d'Aronne, confida nel Signore. Egli è il tuo aiuto e scudo. Voi che temete il Signore, confidate nel Signore. Egli è il vostro aiuto e scudo. Il Signore si è ricordato di noi. Egli benedirà, sì, benedirà la casa di Israele, benedirà la casa d'Aronne, benedirà quelli che temono il Signore, piccoli e grandi. Il Signore moltiplichi le sue grazie a voi e ai vostri figli. Siate benedetti dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data agli uomini. Non sono i morti che lodano il Signore, né alcuno di quelli che scendono nella tomba, ma noi benediremo il Signore ora e sempre. Alleluia. Salmi 115, 9 a 18.
Ed avverrà che quando ti sarai convertito a me?
Isaia 35, 1 e 2. Il deserto e la terra arida si rallegreranno. La solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Da 5 a 10. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto, e dei torrenti nei luoghi solitari. Il terreno riarso diventerà un lago e il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua. Nel luogo dove dimorano gli sciacalli vi sarà erba, canne e giunchi. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno, anche gli insensati non potranno smarirvisi. In quella via non ci saranno leoni, nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti. I riscattati dal Signore torneranno, verranno a Sion con canti di gioia. Una gioia eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia. Il dolore e il gemito scompariranno. Isaia 35, 1 a 10. Isaia 41, 13 a 16.
Perché io, Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e dico, non temere, io ti aiuto. Non temere, o Giacobbe vermiciatolo, residuo di Israele, io ti aiuto, dice il Signore. Il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ecco, io faccio di te un erpice nuovo e dai denti aguzzi. Tu trebbierai i monti, li ridurrai in polvere e renderai le colline simili alla pula. Tu li ventilerai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. Ma tu esulterai nel Signore e ti glorierai del Santo di Israele.
Isaia 41, 13 a 16.
Allora finalmente il mio fedele popolo eterno regnerà con me e sarà la mia luce per raggiungere tutti i popoli che non mi conoscono da eternità ad eternità. E tutte le genti ti chiameranno beata e ti diranno benedetti quelli che vengono nel nome del Signore. Non vi sarà allora in mezzo al mio popolo fedele l'ebreo, il cattolico, il protestante, l'islamico, il settarismo cristiano, ma tutti che mi avranno ricevuto e seguito fedelmente saranno ricevuti da me, dice il Signore. Perché io e il Padre siamo uno, e il mio vero popolo non sarà più diviso e settarizzato come oggi, come è scritto.
Giovanni 10, 16.
Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce. Vi sarà solo un gregge e solo un pastore.
Giovanni 10, 16. Giovanni 17, 21 a 24.
O Padre, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati.
Giovanni 17, 21 a 24. Efesini 4, 3 a 6. Sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Efesini 4, 3 a 6. Efesini 2, 13 a 22. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un unico corpo mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Verso 18. Perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. 20. siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Efesini 2, 13 a 22.
Amati figli di Israele, di Abramo e figli miei tutti, io sono venuto come Salvatore per tutti che mi ricevono, non solo per Israele e non solo per i cristiani, ma per tutti che mi ricevono, tutti quelli di Gaza e tutte le religioni diverse, anche quelle che voi odiate, perché io ho dato la mia vita sul vostro Monte Calvario anche per i vostri nemici che state uccidendo. Io sono il Signore e il Salvatore di tutti che mi ricevono.
Atti 10, 34 a 36. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: «In verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti». Atti 10, 34 a 36. Luca 23, 33 e 34. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
«Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno».
Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Luca 23, 33 e 34.
Amati figli tutti, se volete che i vostri avversari vi rispettino, voi dovete rispettare loro. A volte dovete togliervi il vostro pane di bocca e darlo ai loro bambini, togliervi la giacca e darla al vostro antagonista che ne ha bisogno. Amati figli israeliani, non sarà con i vostri carri armati, missili ed aerei che la vostra America vi dà, con i quali porrete fine all'odio, alle guerre contro di voi. Come è scritto?
Matteo 5, 39 a 48.
Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra, e chi vuole litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltare alle spalle. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? Se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
Matteo 5, 39 a 48. Romani 12, 17 a 21. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto:
a me la vendetta, io darò la retribuzione,
dice il Signore. Anzi,
se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere, perché facendo così tu radunerai carboni accesi sul suo capo.
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12, 17 a 21.
Ma tu, o Israele, dici, questo è un amore fanatico. Sì, amati figli, lo è certamente. Ma solo un amore fanatico, pazzesco, fuori di questo mondo e divino può mettere fine all'odio, alla violenza, le morti e uccisioni fanatiche, che sono satanicamente sovrannaturali e infernali. O Israele, dai ai tuoi nemici il mio amore e il tuo amore, la mia verità, il mio Vangelo e la mia salvezza. Io sono Gesù, il tuo vero Messia. Ti dico, io volgerò moltitudini di cuori dei tuoi nemici verso di te, perché non con la tua violenza e non con le tue armi tu vincerai e troverai protezione e pace, ma solo con la mia parola e verità. Solo l'amore del mio Spirito Santo vincerà i cuori, anche quelli più duri, duri come il tuo, Israele. E allora finiranno le guerre, e allora finalmente potrò benedirti, perché solo io, Gesù, che nello Spirito Santo sono una persona con il grande Padre, posso cambiare le anime, gli spiriti e fare rinascere a vita eterna quello che invece morirebbe. Io cambio i cuori, come è scritto.
Esdra 7, 27 e 28. Benedetto sia il Signore, Dio dei nostri padri, che ha così disposto il cuore del Re a onorare la casa del Signore a Gerusalemme, e che mi ha procurato la benevolenza del Re, dei suoi consiglieri e di tutti i suoi potenti capi. Proverbi 21:1. Il cuore del Re nella mano del Signore è come un corso d'acqua, egli lo dirige dovunque gli piace. Esdra 6, 21 e 22. Così i figli di Israele, con tutti coloro che si erano separati dall'impurità della gente del paese e che si unirono a loro per cercare il Signore, Dio di Israele, perché il Signore li aveva rallegrati e aveva piegato in loro favore il cuore del re di Assiria, in modo da fortificare le loro mani nell'opera della casa di Dio, Dio di Israele. Ebrei 8, 10.
Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori, e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.
Esdra 7, 27 e 28, Proverbi 21, 1, Esdra 6, 21, 22 e Ebrei 8, 10.
Non sarà oggi, non sarà domani, ma viene presto il tempo in cui io salverò la casa già ribelle di Israele, la quale dirà,
Matteo 23, 39,
benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Matteo 23, 39,
come disse il mio profeta.
Isaia 49 a 11,
tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un alto monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce, alzala, non temere. Dì alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco il Signore, Dio viene con potenza, con il suo braccio, egli domina, ecco il suo salario con lui, la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano.
Isaia 40, 9 a 11.
E come mostrai al mio fedele apostolo Paolo?
Romani 11, 25 a 27. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto. Il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà. E questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro peccati. Romani 11, 25 a 27.
Israele mi è mancato nel far entrare la mia luce e la mia salvezza nella totalità degli stranieri perduti, ma presto, quando il mio Spirito Santo avrà raggiunto questa totalità di stranieri tramite i miei fedeli discepoli, ecco che allora anche tutta la Israele ribelle potrà essere salvata, perché io Gesù sono il liberatore che tolgo i vostri peccati, o Israele, come anche sancito nel mio patto, perché io Gesù, il Salvatore e il Padre, non siamo due dei o Trinità, ma nello Spirito Santo siamo uno, perché così il Padre ha voluto, come è scritto.
Isaia 43:11.
Io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore.
Isaia 45:21.
Proclamatelo. Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Dio giusto e non c'è Salvatore fuori di me.
Isaia 43:11 e Isaia 45:21.
Il Salvatore è sempre stato e sempre sarà uno, perché io e il Padre siamo uno.
Giovanni 10:30. Grazie Gesù, grazie Signore, grazie per la tua parola Gesù, sempre illuminante, gloria a Dio.
Gloria a Dio, grazie Signore. Amen, amen. Beh, che altro c'è da aggiungere? Ah, Signore Gesù, aiutaci. Che peccato che le chiese di oggi quasi tutte sono lì a sostenere la Israele della carne e non capiscono niente della profezia che riguardano la Israele del tempo della fine. Ma se diamo il messaggio di Dio, sarà cosa normale che i religiosi fuori binario ci odiano e disprezzano. Matteo 23, Gesù parlava di questo, che non puoi predicare la volontà di Dio, la parola di Dio del momento, perché mai senza essere perseguitato, perché mai venne un profeta di Dio senza che fosse rigettato, maledetto, picchiato, disprezzato, offeso, demonizzato e magari anche ucciso. Mai successo. C'è Matteo 23 lì, 37 a 38.
Matteo 23, 37. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali.
Ma voi non avete voluto.
Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta.
Amen.
Matteo
amen.
23, 37 e 38.
E le chiese che non vogliono ascoltare nemmeno i messaggi di Dio basati sulla scrittura, a loro Gesù dice: ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. E la casa della Israele cristiana del tempo della fine sarà lasciata deserta come quella dell'Israele carnale, perché l'Anticristo viene per entrambi. E beata la Israele cristiana, sposa di Cristo, che ascolta non solo per avere la protezione durante la tribolazione, evitare il marchio della bestia, non solo, ma per essere benedetta, per essere nella volontà di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Angela, a te.
Ascoltiamo un bel canto che parla della vita eterna, che parla che non importa quante guerre vinci, non importa se tutto il mondo lo possiedi, se non hai Cristo, non hai la vita eterna, non hai niente. E dopo questo canto, fratelli, parleremo alcune testimonianze, che è sempre bello sentire da voi.
Chiudiamo in bellezza.
No, voglio ancora, se possiamo, parlare di potenziali luoghi di rifugio che una sorella Maria ha inviato delle informazioni così interessanti che io sono andata subito per controllare, ma questo posto è veramente potenziale o no?
Sì,
ma ne parliamo dopo.
Guarda, puoi dirglielo lì, guarda, abbiamo messo le foto sulla radio.
Sì, lo vedete.
Parliamo dopo?
Sì, parliamo
ma dopo. Posso dare il nome così continuiamo?
Lì sulla radio puoi darlo.
Si chiama Capo Verde.
Capo Verde.
Ne parliamo dopo.
Ascoltiamo il canto La vita eterna dal gruppo Zigani.
Giova guadagnare tutto il mondo ed all'infine perdere l'anima tu. Potresti avere tutti i beni esistenti, usufruendo pienamente della vita. Però ricordati del giorno del giudizio, che potrai dare in cambio dell'anima tua. Le tue ricchezze non potranno mai salvarti, solo in Gesù potrai trovare la salvezza. La vita eterna la si trova in Gesù, egli è colui che può rispondere per te. Se tu lo accetti veramente nel tuo cuore, Gesù si mostrerà perfetto nel suo amore. Ti aiuterà nei tuoi momenti di sconforto, saprà curare le ferite del tuo cuore. Egli è il fedele, lui sarà sempre con te. Il mondo ti porta solamente alla tristezza, porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda. Arrenditi alla potenza di Gesù, il mondo non potrà riempire il tuo cuore. Solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele, il veritiero, egli non ti lascerà mai. Giova guadagnare tutto il mondo ed all'infine perdere l'anima tua. Potresti avere tutti i beni esistenti, usufruendo pienamente della vita. Però ricordati del giorno del giudizio, che potrai dare in cambio dell'anima tua. Le tue ricchezze non potranno mai salvarti, solo in Gesù potrai trovare la salvezza. La vita eterna si trova in Gesù, egli è colui che può rispondere per te. E se tu lo accetti veramente nel tuo cuore, Gesù si mostrerà perfetto nel suo amore. Ti aiuterà nei tuoi momenti di sconforto, saprà curare le ferite del tuo cuore. Egli è il fedele, lui sarà sempre con te. Il mondo dal tuo cuore nell'angoscia più profonda, arrenditi alla potenza di Gesù, il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita, egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà. Il mondo porta solamente alla tristezza, porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda, arrenditi alla potenza di Gesù, il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita, egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà mai, non ti lascerà.